Ok, allora, stamattina studiamo qualcosa sulla fede e vogliamo invitare le persone lì in fondo, se volete rimanere con noi, a sedervi e a stare in silenzio, oppure andate. Rimanete o andate?
Andate. Io sto aspettando loro per andare. Andate,
dice. Ok. Allora. Apriamo la Bibbia in Ebrei al capitolo 11. Ebrei capitolo 11. Avete già idea di quello che farete alla fine della scuola?
Sì.
Elisa, tu hai già idea? Voi avete idea, ragazzi?
Sì.
Tutti? Tutti già sapete cosa fare? Chi è che si sposa, chi è che si fidanza, chi è che va a lavorare, chi è che diventa musulmano? Qualcuno?
Io mi sposo. Da sola.
Con la sole.
Con il Signore.
Ebrei.
Ebrei 11, versetti da 1 in poi. Però leggiamo il versetto 1. La fede è?
Certezza.
Ok, ditelo con fede. La fede è?
Certezza.
La fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Ok? La fede è?
Certezza.
Di cose che?
Si sperano.
E poi è?
Dimostrazione.
E poi è? La fede è? La fede è certezza di cose che si sperano ed è poi?
Dimostrazione
di cose che non si vedono, di realtà che non si percepiscono. Ok? La fede è certezza di cose che si sperano. Domanda, come fai ad avere certezza di qualcosa che speri? Perché è impossibile. Se lo speri non puoi averne certezza. Perché secondo la nostra cultura la speranza non la puoi credere. Se tu dici speriamo che domani fa una bella giornata, se tu lo speri non lo puoi credere. Quindi com'è possibile che la fede è certezza di cose che si sperano?
Sono sinonimi nella Bibbia, sono la stessa cosa.
In realtà non è così. Perché la speranza, il problema nostro, è che quando noi leggiamo la Bibbia la leggiamo con la nostra cultura. Ma noi non abbiamo una cultura ebraica, noi abbiamo una cultura greca. Quindi noi leggiamo la parola speranza e la interpretiamo con la nostra cultura. Se noi fossimo ebrei, giudei, noi capiremmo esattamente quello che vuole dire la lettera agli ebrei, scritta oltretutto agli ebrei. Noi leggiamo molto spesso la Bibbia e la interpretiamo male perché abbiamo una cultura che non è una cultura medio orientale. Quindi noi leggiamo determinate cose scritte 2000 anni fa in una cultura diversa, le interpretiamo con la cultura di oggi e le applichiamo male alla nostra vita. Mentre la Bibbia dice la fede è certezza di cose si sperano. La fede è, due punti, certezza di cose che si sperano. Quindi la fede è l'insieme di due cose, la certezza e la speranza. Ma se c'è la speranza non c'è la certezza secondo la cultura, la nostra cultura. Come puoi avere certezza di qualcosa che speri? Io credo però spero. Perché? Perché la nostra cultura è sbagliata. La nostra cultura è una cultura corrotta, è una cultura greca. Noi veniamo da una cultura greca. Se noi leggessimo le cose con una cultura ebraica, sarebbe diverso. E infatti voglio spiegarvi esattamente cosa vuole dire questo versetto. Speriamo che mi prendano al lavoro, speriamo che mi assumono. Ho mandato un curriculum, speriamo che mi assumono. No, in Italia speriamo che lo leggono prima. Giusto? È un curriculum, ancora lo calcolano. Ma la, cos'è la speranza? Questo è molto importante per noi comprendere, perché per noi la speranza nella nostra cultura è un punto interrogativo. Giusto o no? Speriamo che va bene, speriamo che fa bel tempo, speriamo che i miei figli crescano in buona salute, che possano, speriamo che vengo promosso, speriamo che... La speranza è un dubbio in realtà. Io spero qualcosa, quindi è un punto interrogativo. Se succede, gloria a Dio. Se non succede, noi diciamo, lo sapevo. Che noi viviamo esattamente al contrario della cultura della fede, no? Se succede il miracolo, è una sorpresa. Se non succede, per noi è normale. Perché per noi i miracoli sono l'eccezione, non sono la regola nella nostra cultura. Ma nella cultura biblica è esattamente il contrario. I miracoli sono la regola. Se non succede qualcosa, ci domandiamo il perché, e non il contrario. La speranza cos'è in realtà? Quello, quando noi andiamo a leggere la scrittura, ci rendiamo conto che, ad esempio, c'è quell'espressione bellissima che Paolo dice: noi siamo salvati in speranza. Lui dice nella lettera ai Romani. Allora, qua vengono i religiosi e dicono: vedi, speriamo che siamo salvati. Noi non possiamo avere la certezza della salvezza, perché pure Paolo lo dice: noi siamo salvati in speranza, cioè speriamo che siamo salvati, speriamo che ce la facciamo. Ma è chiaro che chi dice questo non capisce quello che Paolo sta scrivendo, perché non viene dalla sua stessa cultura. Perché noi interpretiamo quelle parole con la nostra cultura. Mentre nella cultura ebraica la speranza non è un punto interrogativo, questo scrivetelo nei vostri appunti, è un punto esclamativo, cioè la speranza uguale meta, uguale obiettivo, uguale punto di arrivo. La speranza non è una cosa incerta. La speranza è qualcosa di assolutamente certo, anche se tu non lo vedi. Tu hai la speranza domani di vedere il sole che sorge. Non è un punto interrogativo, è un punto esclamativo. Non lo vedi ancora, non ci sei arrivato, ma è sicuro come l'aria che respiri. Non è sicuro che tu domani sarai in vita, ma è sicuro che domani il sole sorgerà. Amen?
Amen.
Però è anche sicuro che domani sei in vita. Perché Dio ancora ha delle cose da fare con voi, quindi domani sarete vivi. La speranza di vedere un nuovo giorno non è un punto interrogativo. È un punto esclamativo. Io ho la visione, ho la speranza che andrò a lavorare. Io ho la speranza che alla fine della Fire Generation ritornerò a casa, oppure mi prenderò una vacanza, oppure... Questo non è un punto interrogativo, è una cosa certa che hai davanti a te. È un obiettivo, la speranza è un obiettivo posto davanti a te, che ancora non vedi, ma che hai la certezza che arriverà. Ok? Abbiamo la speranza di mangiare a pranzo. Non siamo ancora lì, non ci siamo arrivati, ma è una speranza. Secondo la cultura ebraica è un obiettivo posto davanti. La fede è certezza di obiettivi posti davanti a te. Non cambia un po'? Non cambia un po' l'interpretazione che tu dai a questo verso? La fede è certezza di mete stabilite, di obiettivi posti davanti a te. La fede è certezza di luoghi dove tu arriverai. La fede è certezza di cose che tu farai. La fede è certezza di promesse che si realizzeranno nella tua vita. La fede è certezza di cose che si sperano, perché la speranza è la cosa più certa che esista nella fede. Perché? Scrivete i nostri appunti. Perché la speranza non è un prodotto umano, la speranza è un prodotto divino. È Dio che pone la speranza davanti a noi. Noi mettiamo la certezza, ma è Dio che mette la speranza. La fede è certezza di cose che Dio mette davanti a noi. La fede è composta da queste due cose straordinarie, la certezza e la speranza. La speranza è ciò che Dio mette in campo, la certezza è ciò che noi mettiamo in campo. La fede è l'unione tra queste due cose, ciò che Dio fa e ciò che noi facciamo, ciò che Dio mette e ciò che noi mettiamo. Questa si chiama fede. Io ho fede, quindi io credo in quello che Dio mi ha promesso. La fede non è un prodotto umano, semplicemente. Nella fede c'è una parte umana che è la nostra certezza, cioè la nostra decisione di credere nelle cose che Dio ha posto davanti a noi. Fate un esempio che la fede è come un tavolo. Su questo tavolo c'è ciò che Dio mette e ciò che noi mettiamo. Cosa mette Dio? Dio mette obiettivi, Dio mette promesse, Dio mette il suo proposito, Dio mette il suo piano, Dio mette la sua visione per la nostra vita. Cosa mettiamo noi? La nostra certezza. Io devo credere in quello che Dio ha messo davanti a me. Amen. La fede non è il mio sforzo, la fede è rispondere a quello che Dio dice, la fede è rispondere a quello che Dio fa. La mia fede è: Dio, tu fai qualcosa, io faccio qualcosa. Comprendete che la fede è molto più semplice di quello che noi pensiamo. Dio mette la speranza, noi mettiamo la certezza. Geremia 29:11. Conosciamo, dovremmo conoscerli questi versi.
Geremia
29:11. Dio dice: io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di
pace
e non di male. Di pace e non di male, di pace e non di male. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi cosa? Un futuro, un avvenire e una speranza. Io metto degli obiettivi davanti a voi, sono obiettivi di pace e non di male. Io metto un futuro davanti a voi che è di pace e non di male. Perché? Perché Dio è papà, perché Lui è nostro padre e Lui si prende cura di noi. E quando Lui ha promesso una cosa, Lui la fa. Le sue promesse sono la nostra speranza, le sue promesse sono i nostri obiettivi. Io non ho obiettivi miei, io ho gli obiettivi suoi e la vita... È questa la differenza tra chi crede e chi non crede, che noi mettiamo davanti a noi obiettivi che Dio ha posto, non che noi mettiamo. Questa è la vita cristiana, questa è la vita con Cristo, questo è vivere il regno di Dio. Io non voglio mettere obiettivi miei davanti, io ho smesso di mettere obiettivi miei davanti, anche se la tentazione c'è e la voglia c'è sempre, perché questa è la nostra carne, noi non ci libereremo mai della nostra carne. E dovrai sempre decidere se mettere obiettivi tuoi davanti a te o obiettivi suoi davanti a te. E gli obiettivi suoi sono la speranza, cioè l'obiettivo, la meta, il luogo da raggiungere, le promesse da realizzare. Questa è la speranza, io ho questa speranza davanti a me. Io vedrò la gloria di Dio, io so che le promesse che Lui mi ha fatto sono sì e amen in Cristo Gesù. E io metto la mia certezza perché Lui ha messo la sua speranza. Lui ha fatto qualcosa. E Filippesi 1:6 dice: io sono persuaso, io sono convinto che colui che ha iniziato una buona opera in voi la porterà a compimento. Dillo insieme a me: io sono convinto che quello che Dio ha iniziato, l'opera buona che Dio ha iniziato in me, lui la porterà a compimento. Io sono convinto di questo. Alleluia. Io ho la certezza che vedrò quella speranza realizzarsi. Questa è fede. La fede è l'unione di ciò che Dio fa e di ciò che io faccio. Il diavolo non può annullare la speranza. Il diavolo cercherà di giocare sulla certezza. Il diavolo non può annullare il piano di Dio. Il contrario di Dio non è il diavolo. Non esiste il contrario di Dio. Dio è assoluto. Il diavolo cercherà di lavorare nella tua vita per farti dubitare. Sapete quando le persone si suicidano? Perché perdono la speranza. Perché non hanno più obiettivi. Non perdono la fede, perdono la speranza. Quando le persone decidono di togliersi la vita è perché non vedono più davanti. Ecco perché noi siamo chiamati a dare speranza alle persone. Il nostro compito è dire alle persone: Dio ti ama e ha un piano per la tua vita, c'è speranza per te. Ma non nel modo come a volte si dice: c'è speranza, quindi c'è un minimo di speranza. No, la speranza è una visione, è un obiettivo, è l'opera che Dio ha iniziato. Dio ha per noi un futuro e una speranza, non per i credenti. Dio ha un futuro, una speranza per ogni essere umano sulla faccia della terra. Noi dobbiamo portare le persone alla fede, a credere in quello che Dio ha preparato per loro. Amen? Questo è predicare il Vangelo. Cos'è se non portare la fede nella vita delle persone? Quando tu predichi la buona novella, cos'è? La buona novella, ora lo spiegherò anche questo, la buona novella è il piano di Dio, la speranza di Dio per la nostra vita. Quindi Dio ha preparato qualcosa, quindi noi siamo lì come degli esempi. Se Dio l'ha fatto con noi, Dio lo può fare con chiunque. Amen? La fede è certezza di cose che Dio ha posto davanti. La fede è: io credo in quello che Dio mi ha detto. La fede è: io arriverò dove Dio ha stabilito. La fede è: io realizzerò le promesse di Dio nella mia vita. La fede è certezza di cose che si sperano, ma è anche dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi la fede non è soltanto qualcosa che abbiamo nel cuore, la fede è qualcosa che dimostriamo. Se tu hai fede in quello che Dio ha preparato per te, se tu credi in quello che Lui ha preparato per te, tu ti muoverai di conseguenza. La fede non è semplicemente quello che tu credi nel tuo cuore. La tua bocca parla dell'abbondanza del cuore. Se non ci sono parole di fede nella tua bocca, tu non hai fede, non stai credendo. Perché quello che tu credi, questo è quello che tu dichiarerai. Se tu lo credi veramente, questo è quello che dichiarerai. Quando tu stai cercando di credere, di mettere fede nelle promesse di Dio, e qualcuno verrà da te e ti cercherà di scoraggiare, dalla tua risposta si vedrà se stai credendo veramente oppure no. Da quello che esce dalla tua bocca si vede se realmente ci stai credendo, se è una fede mentale o una fede realmente del cuore. La fede è credere, la fede è dimostrare. Io mi muovo sulla base di quello che credo. Io credo che Dio ha preparato per me un luogo, io vado a cercarmi una casa. Io credo che Dio voglia benedirmi con un lavoro, io vado a cercarmi un lavoro. Io dimostro con la mia fede che sto credendo. Io dimostro con le mie azioni e con le mie parole che io credo in quello che Dio ha posto davanti a me. Amen? Io credo che Dio ha preveduto per me una compagna o un compagno, io vado a cercarmi già il locale per sposarmi. È così. Io mi muovo sulla base di quello che credo. Se io ho dubbio, se Dio ho paura, io agirò di conseguenza. Tu non puoi pregare per la pioggia e uscire senza ombrello. Tu se preghi per la pioggia devi uscire con l'ombrello. Poi se ti piace farti bagnare la pioggia, questo è un altro problema. Ma se tu credi in alcune cose e stai credendo in alcune cose, c'è poco da fare. Tu ti muoverai in base a questo. Amen. La fede è certezza, sicurezza di cose che si sperano, di cose che tu sai che Dio sta per fare nella tua vita. Alleluia. La fede è dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è convinzione della loro realtà. Non le vedo, però sono più reali della sedia sulla quale sto seduto. La fede non dà per buono ciò che vede, la fede dà per buono ciò che crede. Noi non ci muoviamo in base a ciò che vediamo, noi ci muoviamo in base a ciò che crediamo.
Quindi è la convinzione
della loro realtà. Alleluia. La fede è una cosa seria. La fede ti permette di vivere nel soprannaturale. La fede ti permette di vivere in un'area soprannaturale, ad un livello soprannaturale. La fede ti permette di comprendere, di realizzare che tu non sei semplicemente un essere umano. Dì alla persona accanto a te, tu non sei normale. Tu non sei normale. Tu devi smettere di credere che sei soltanto un essere umano, perché non è vero. Quanto mi piace quando si parla di queste cose, troppo bello. Noi non siamo chiamati semplicemente a vivere per le cose di questo mondo, di questa terra. Noi siamo esseri soprannaturali, e quindi il soprannaturale è la cosa più naturale per la nostra vita. È innaturale vivere solo nel naturale. Non dobbiamo vedere miracoli, noi dobbiamo vivere il soprannaturale, se no che ci campiamo a fare? Se no che vita è? Che vita è il vivere soltanto per le cose naturali? Se noi non sperimentiamo cose soprannaturali, Dio non esiste. Dio non c'è, allora ci siamo inventati tutto e stiamo semplicemente credendo in una favola. Ma se esistono i miracoli, ed esistono i miracoli perché Dio c'è, grazie a Dio, Lui è molto più reale di ognuno di noi. Eppure Dio è spirito ed è più reale di te e di me. Ora entriamo in un argomento che spero che siate svegli, perché vi... è molto profondo. Tutto ciò che noi vediamo, tutto ciò che noi tocca qualcosa in questa, tocca qualcosa, tocca, tocca. Non toccare la persona accanto a te, tocca. È tangibile, vero o no? Lo vedi? Sì? Lo senti? Che puoi odorare qualcosa? Puoi sentire qualcosa? Sì? No, questi si chiamano i sensi, sono i cinque sensi. Ok? Non toccare le cose che non sono tu, però. Ok? Allora, voglio dirti una cosa. Voglio farti ragionare su questo. Dio è... Giovanni 4:24. Dio è spirito. E quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Ora... com'è possibile che uno spirito crei qualcosa di tangibile? Ebrei, capitolo 11, il versetto 3. Guardate a cosa serve la fede. Anche. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della Ebrei 11:3, leggiamo. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato, cioè venuto all'esistenza da cosa? Mediante la
parola.
Parola. Ti voglio chiedere, com'è possibile che quello che tu ora stai toccando viene semplicemente da una parola? Ti rendi conto che tutto ciò che oggi tu puoi toccare, vedere, sentire, odorare, eccetera, eccetera, viene da ciò che non vedi? Dio è spirito e con la sua parola, nello spirito, ha creato, ha dato forma a qualcosa di tangibile. Tutto ciò che noi vediamo, tocchiamo, udiamo, odoriamo, ok? Tutto ciò che è percepibile ai sensi viene da ciò che non si vede. Tutto è stato creato mediante cosa? La
parola.
La parola. La parola ha creato, ha dato vita, ha dato forma a qualcosa. Quanto è potente la fede quando viene rilasciata con parola? Nella natura niente si distrugge, tutto si trasforma. Niente può essere annullato. Tutto ciò che è creato può essere trasformato, non annullato. Prendi una cosa, tu la bruci, noi diciamo si distrugge, ma in realtà viene trasformata, le particelle di quella cosa diventano altro, diventa fumo, diventa cenere, diventa qualcos'altro, ma non si distrugge in realtà, si trasforma. Ma cos'è che ha dato vita a quella cosa? Cos'è che gli ha dato forma? La fede tua serve per dare forma. E quando tu cominci a dichiarare la parola di Dio con fede, tu puoi creare delle realtà che erano inesistenti prima. Quando tu vuoi andare ad affrontare un problema che hai, se tu lo affronti con le tue capacità, tu stai affrontando qualcosa con la tua capacità. Se tu vuoi andare a vedere una guarigione, a vedere un miracolo, lo puoi affrontare o con la medicina o con la fede. La fede porta vita nelle cose, la fede porta anche morte nelle cose. Morte e vita sono in potere della lingua. Morte e vita sono in potere della parola, delle parole, di quello che tu dici, di quello che tu esprimi, di quello che tu dichiari. Tu puoi portare vita alle cose, tu puoi portare morte, perché il mondo è stato creato per mezzo della parola. Genesi 1, versetto 2, e Dio disse, e la cosa fu. Si è creato dal nulla attraverso la potenza della parola. Se voi comprendete questo principio, la vostra vita cambierà per sempre, perché voi siete impegnati a cercare di cambiare le cose, ma Dio vuole cambiare voi. Noi vogliamo che le cose attorno a noi cambino e preghiamo Dio che cambi le circostanze attorno a noi. Dio non vuole cambiare le circostanze attorno a noi, Dio vuole cambiare noi e noi cambiamo le circostanze. Quando noi abbiamo una malattia, noi vogliamo che Dio guarisca la malattia. Dio vuole guarire noi prima e noi dobbiamo mandare via la malattia. Perché Dio agisce sempre attraverso la noi vogliamo sempre che Dio agisca a prescindere da noi. Signore, ma non la vedi questa situazione? Perché non la cambi? Perché non intervieni? Perché non fai qualcosa? Dio dice, quello che io faccio lo faccio attraverso di te, non al di fuori di te. Quando Dio agisce sempre attraverso di noi, non indipendentemente da noi. Questa è fede. Dio parlò e la cosa fu. Dio non fa niente se prima non parla. Oggi attraverso chi parla Dio? Se tu non parli, le cose non cambiano. Questa è fede. La fede è certezza in qualcosa che si spera. Dio ha provveduto per me la guarigione, ma io devo crederci. E come che ci credo? La Bibbia dice, perché ho creduto, perciò ho parlato. Seconda Corinzi, capitolo 4. Versetto 13. Seconda Corinzi, il capitolo 4, il versetto 13. Ma pure avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo. La fede è certezza, la fede è dimostrazione. La fede è credere e parlare. Se io credo una cosa, io parlerò quella cosa. Quindi se io ho fede, io agisco. Io ho creduto e perciò ho parlato. Credi che Dio deve provvedere per qualcosa per te? Non devi semplicemente tenerlo nel cuore, lo devi dichiarare. E se lo dichiari con fede, quella cosa viene all'esistenza. Posso fare una testimonianza? Forse Lia la conosce, me l'ha raccontata tua madre, quella della montagna. L'hai raccontata? C'era... Ma potete chiudere? O forse c'è troppo caldo?
No.
Vabbè, tanto se sta andando. C'è il rumore, magari chiudiamo dopo. Non mi ricordo l'inizio della testimonianza.
Una comunità, no? Che doveva costruire, ha costruito una comunità, però non era norma.
Avevano costruito questa comunità e avevano creato in questa comunità, avevano creato un parcheggio, ma per avere le autorizzazioni praticamente da parte del comune, quindi il benestare, quindi secondo il catasto. Il comune gli aveva detto che il parcheggio non era norma, cioè che per la grandezza di quella comunità c'era bisogno di un parcheggio molto più grande, e per fare questo dovevano loro praticamente avere un parcheggio più grande, quindi dovevano letteralmente, c'era una montagna, una collina dietro la comunità, dovevano spianare la collina e dovevano...
Ampliare
il parcheggio e piastrellare il parcheggio, ok? C'era la dedicazione della comunità alla fine della settimana, e quindi alla fine della settimana precedente, durante la domenica, il pastore annunciò che voleva fare una riunione di preghiera per spostare una montagna, che avevano avuto da parte del comune questa direttiva, cioè se volevano dedicare la comunità dovevano necessariamente ampliare il parcheggio. Per ampliare il parcheggio dovevano spostare la montagna che avevano di dietro, ampliare il parcheggio e piastrellarlo con le stesse mattonelle di cui avevano già fatto il parcheggio in precedenza. La domenica il pastore diede questa notizia e dice: domani faremo una riunione di preghiera per tutti coloro che hanno fede per spostare una montagna, vi chiediamo di venire qui e pregheremo e crederemo in Dio per spostare una montagna. Di tot numero di membri si presentò soltanto il 20%. delle persone, come un classico, no? Questo è un classico che soltanto il 20% crede realmente, avviene alle riunioni di preghiera per credere in Dio per miracolo. Fatto sta che loro pregarono e chiesero a Dio dicendo: noi non sappiamo come succederà, ma la tua parola dice che noi possiamo dichiarare alla montagna di spostarsi, e nel nome di Gesù, siccome noi crediamo che quest'opera è da parte tua, noi crediamo che questa montagna che sta dietro di noi si sposterà entro il fine settimana, nel nome di Gesù. È una richiesta pazza, sì o no? La fede è follia. La fede è pazzia allo stato puro, perché la fede non è naturale, perché con la fede tu affronti cose soprannaturali, cose impossibili. Ora la Chiesa non aveva i soldi, non aveva le possibilità di fare questo, ma loro credettero in Dio perché avevano già speso tutti i soldi per costruire la comunità e per fare il parcheggio. Il giorno dopo della riunione di preghiera arrivarono degli operai e dissero: non so se sapete che stiamo costruendo un centro commerciale a qualche chilometro dalla vostra comunità, e per costruire il comune ci ha detto che noi dobbiamo mettere molto materiale, dobbiamo sbancare delle zone per poter buttare materiale per costruire le fondamenta. Dice: se è possibile, noi siamo qui per chiedervi se possiamo prendere questa montagna che avete dietro la vostra comunità, che è proprietà vostra, se possiamo letteralmente sbancare e usare tutta la terra per riempire il vuoto che abbiamo per fare il materiale. Se voi volete, dice, facciamo tutto a spese nostre, e non solo per rifarci del disturbo, noi non solo smantelleremo tutta la montagna, sbancheremo la montagna, ma se volete noi vi piastrelleremo con le vostre stesse piastrelle e allargheremo il vostro parcheggio. E tutto questo lo dobbiamo fare entro una settimana, perché sennò il comune non ci dà le autorizzazioni. Cioè, non so se per voi è una cosa possibile, perché dice, noi capiamo che è bello avere la montagna davanti a noi, però dice, vorremmo onestamente, se dato e se ci potete fare questo favore. E il pastore li ha guardati e ha detto: vi faremo sapere. Dio è grande, sì o no? Loro entro quella settimana, prima della domenica, hanno avuto la montagna letteralmente spostata, perché la montagna si sposta dal luogo, la montagna riempie una valle, giusto? Tutto il materiale che era montagna è servito per riempire una valle. E non solo hanno avuto la montagna spostata, ma hanno avuto anche il parcheggio tutto piastrellato proprio in maniera secondo le norme, e il comune ha dato loro le autorizzazioni. Quando Dio mette davanti a te un obiettivo, quando Dio ti dice di fare una cosa, Dio provvede sempre, ma Dio lo farà se tu hai fede. Se tu credi una cosa, la dichiarerai pure nel nome di Gesù. Ed è molto importante comprendere questo principio fondamentale. Quando Dio deve fare qualcosa, Dio parla. Dio non fa nulla senza prima averlo rivelato ai suoi servi, i suoi profeti. Amos, capitolo 3, il versetto 7. Segnatelo questo nei vostri appunti.
Amos,
capitolo 3, versetto 7. Siete. Amos, capitolo 3, il versetto 7. Poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Voglio darvi dei principi, ragazzi, sono principi basilari, ok? Principi basilari. Accanto ad Amos 3, versetto 7, scrivete Romani, capitolo 10, il versetto 17. Romani, capitolo 10, il versetto 17. Alleluia. capitolo 10, versetto 17. Cosa dice? La fede dunque viene
dall'udire.
E l'udire cosa?
Viene dall'ascoltare.
L'udire è ascoltare. La fede viene dall'udire. In realtà la parola udire, lì la parola dovrebbe essere tradotta con la parola ascoltare. La fede viene dall'ascoltare. E ascoltare cosa? La parola di Dio. Voglio darvi questo principio. La fede non è qualcosa che hanno i credenti. La fede è qualcosa che Dio ha dato ad ogni essere umano. Noi pensiamo che la fede riguarda soltanto coloro che credono in Gesù. Non è vero. La fede è una cosa naturale. La fede è la cosa più naturale che Dio ha messo nel cuore di un essere umano. Un bambino ha fede. Voglio farti un esempio. Hai fatto degli studi di ingegneria particolare, di fisica, per aver fede che la sedia sulla quale stai seduto terrà il tuo peso? Sì o no?
No.
Ok. Tu sei seduta in questo momento, sì. Hai fatto degli studi particolari per credere che questa sedia reggerà il tuo peso? No, perché? Perché credi che la sedia tiene il tuo peso?
Perché lo sai?
Perché
ho la certezza di questo.
Non hai la certezza in realtà. Se tu hai una sedia nuova, tu non hai la certezza che quella sedia ti tiene. Però vai avanti per fede. È normale che la tua, che tu credi che una sedia mantenga il tuo peso. È normale, la sedia è stata fatta per questo. Non è normale che tu ti siedi e cadi a terra. Giusto? Non l'hai studiato, non sai la legge della fisica, non hai fatto degli studi di ingegneria. È normale che tu poggi il tuo computer sul tavolo e tu sai che il tavolo dovrà tenere il peso di quel computer. È naturale per noi entrare a casa, schiacciare l'interruttore e si accende la luce. Non hai fatto studi per questo, non sai come funziona l'elettricità, la tecnica delle prese, attaccare il filo, il rame, la conduzione, la velocità della luce. Perché? Perché hai pagato la bolletta, quindi l'Enel fa partire un segnale dal computer che dice al contatore elettronico fuori che tu hai pagato, quindi dall'input non sai quanto kilowatt puoi mettere, quindi tu attacchi la lavatrice, attacchi il forno, attacchi il forno per asciugarti la lavatrice, sei stanca. Come mai? Non te lo sei chiesto prima come mai funzionavano le cose. Ti chiedi come mai si stacca il contatore. Qualcuno ti dirà, brava, hai attaccato la lavatrice, il forno e il fono. È chiaro che non può tenere un tot. E la tua domanda è, perché non può tenere? Cioè, per noi è strano il contrario. Vero o no? È strano il contrario. Non hai fatto studi di ingegneria, non sei un geometra per credere che tu sei entrato qua e ti chiederai ma il tetto terrà o non terrà. Tu sai quanto cemento c'è qua? Tu sai quanto ferro sta tenendo questo tetto, questa soletta? Non lo sai, hai fede, per te è naturale, giusto o no?
Sì,
naturale. La fede è la cosa più naturale che esista. Entri in macchina, giri, infili la chiave, giri. La macchina si deve accendere. È strano se non si accende. Se premi il freno della macchina, tu non hai fatto studi per capire come funziona il freno, se è idraulico, se è elettrico, se è meccanico. Neanche ci per, non ti interessa. Io ho comprato una macchina, deve frenare. Cioè si deve accendere, deve camminare, punto e basta. Tu non riesci a comprendere come è fatto il tuo corpo, ma una cosa è certa, il tuo corpo è fatto in maniera meravigliosa. No, tu neanche hai bisogno di avere fede per credere che sei vivo. Tu respiri continuamente, neanche hai idea di cosa succede nella circolazione del sangue. Tu stai dichiarando ogni momento, ogni istante, no, il mio sangue circolerà bene, no? Lo stai credendo? No, no, è talmente naturale che Dio ha fatto le cose in maniera perfetta. È naturale che il tuo cuore continui a battere senza che tu neanche te ne renda conto. Chi gli ha dato vita? E chi gli dirà fermati? La fede è naturale. È naturale. È la cosa più naturale che esista. Noi crediamo da sempre. Quando Dio deve fare qualcosa, Dio deve iniettare fede in qualcuno. Non perché non ce l'abbia la fede, ma io credo per le cose che mi metto davanti, ok? Nel momento in cui io mi rendo conto che Dio vuole fare qualcosa, io ho bisogno di fede. Ora, nel momento in cui Dio vuole fare qualcosa, Dio sa che deve agire attraverso la fede di qualcuno. E come innesca la fede nella vita di qualcuno? Attraverso la sua parola. Dio, quando deve fare qualcosa nella vita di qualcuno, la prima cosa che fa è parlare. La fede viene dall'udire, quindi dall'ascoltare. La fede in Dio viene dall'ascoltare la parola di Dio. Noi viviamo di fede, le persone vivono di fede, le persone ascoltano continuamente la parola dei giornali o del telegiornale. Giornalisti parlano, le persone credono. Le persone non hanno fiducia nel futuro perché credono a quello che dicono continuamente. L'Italia è in crisi, l'Italia è in recessione. La parola crea fede dentro la vita delle persone. Le persone decidono di credere in quelle parole. Questa è la differenza. La differenza la fa cosa stai ascoltando. Perché se tu ascolti continuamente bugie e parole di scoraggiamento, tu crederai in questo. La fede viene dal ascoltare, ma la fede in Dio viene dall'ascoltare la parola di Dio. La fede viene dall'ascoltare parola. Le persone perché hanno paura? Cioè, quelle non hanno fede. In realtà voglio farvi riflettere su una cosa. L'incredulità non è assenza di fede. L'incredulità è fede in qualcos'altro. Se io ho paura di qualcosa è perché sto credendo in qualcosa che non è quello che Dio mi ha detto. Quindi in realtà è impossibile il non avere fede. Il problema è in cosa quella fede si sta applicando. Se io credo al medico che mi dice tu morirai, non c'è più alcuna soluzione, io sto credendo in quello che il medico mi sta dicendo. Quindi la mia paura viene dalla fede in una bugia. Comprendete cosa voglio dire? Forse non avete mai sentito questo principio. La tua fede ha bisogno di mangiare parola continuamente. La nostra fede mangia, è in continuo assorbimento. La nostra fede assorbe le parole che udiamo. Ma hai sentito dire quella cosa? Crediamo in quella cosa, no? La fede si aggancia alle parole. Si aggancia alle parole. Allora, vuoi avere fede in Dio? Perché tu hai fede. Noi viviamo di fede, Dio ci ha dato fede. Vuoi avere fede in Dio per cose soprannaturali? Ascolta la voce di Dio. Ascolta la parola di Dio. Perché se non ascolterai la voce di Dio, ascolterai sicuramente la voce di qualcun altro. Se tu non stai credendo in Dio, stai credendo in qualcun altro o in qualcos'altro. Non è che se non credi in Dio tu non credi più. E al contrario, se tu non credi in Dio, tu crederai a qualcun altro. Quando hai una malattia, sono due le cose. O credi in Dio, o credi in quello che ti dicono gli altri. Ma qualcosa la crederai. La fede viene dall'udire la parola. La fede in Dio viene dall'udire la parola di Dio. Tu credi in quello che ascolti. Non ci piove, questa è la vita. Tu credi in quello che ascolti. La differenza è cosa stai ascoltando, non cosa stai credendo, cosa stai ascoltando. Perché la fede viene dall'udire la parola. Se tu ascolti la parola di Dio, tu avrai fede in Dio. Se tu ascolti la voce del nemico, tu avrai fede nel nemico. Se tu ascolti solo la voce delle persone, tu avrai fede nella voce, in quello che le persone dicono. Se tu ascolti quello che ti dicono i politici, tu avrai fede in questo e rimarrai sempre fregato. Comprendi che la fede è in costante movimento dentro di te. La fede è costante e continua. La fede mangia, la fede si nutre. Quindi dai da mangiare alla tua fede con la parola di Dio e i tuoi dubbi moriranno di fame. Questa è bella, questa è da scrivere. Però. L'avete ascoltata tante volte probabilmente. Paola, apri, si sta morendo. Sto svenendo. Dai da mangiare alla tua fede e i tuoi dubbi moriranno di fame. Comprendete il principio che vi sto spiegando? La tua fede mangia continuamente, mangia parola. La tua fede si nutre di parola. La nostra fede si nutre di parola. Ecco perché quando tu stai con persone che hanno fede, la tua fede viene incoraggiata. Quando tu hai persone, stai sempre con persone depresse, tu vai giù. Sì o no?
Sì, è così.
Elisa, devi stare con persone che hanno fede. La fede viene dall'udire. Ora, quando Dio vuole fare qualcosa, Dio non agirà se non attraverso la fede di qualcuno. Quindi, siccome Dio per agire e fare qualcosa agisce attraverso la fede, com'è che Lui innesca la fede nella vita delle persone?
Parlando.
Quindi Dio dice ad Elisa: Elisa, io voglio fare questa cosa nella tua vita. Questa parola nella vita di Elisa produce fede. Nel momento in cui lei crede in quello che Dio gli sta dicendo, Dio ha l'autorizzazione di operare. Faccio un esempio per farlo un pochettino più ampia. Quando Dio voleva fare qualcosa di grande, di potente in Africa, Dio chiamò un uomo, Dio ne parlò con un uomo, questo uomo si chiamava Rainer Bonke, ok? Stiamo parlando degli anni 60. Negli anni 60 Dio parlò a quest'uomo e gli diede un sogno dell'Africa lavata nel sangue di Gesù. È una voce potente, possente in questo sogno che diceva continuamente: l'Africa sarà salvata. L'Africa sarà salvata. Lui fece questo sogno per 3 notti di seguito. E quando si svegliò lui la terza notte, disse: Signore, io credo in quello che tu mi stai dicendo. Dio gli rivelò una cosa importante. Mi disse: prima di dirlo a te, io l'avevo detto ad altre 2 persone prima di te. Ma queste 2 persone non hanno creduto. E Dio gli disse: tu non sei la prima persona che io chiamo. Tu sei la terza persona. Perché quando Dio vuole fare qualcosa in una città, e Dio vuole fare qualcosa in una nazione, o Dio vuole fare qualcosa in un continente, Dio deve farla, ma Dio la farà solo attraverso la fede di qualcuno. Per farla attraverso la fede di qualcuno, Dio deve parlare. Dio non fa nulla se prima non l'ha detto a qualcuno. Comprendete il principio, quello di cui vi sto parlando? Eh?
Sì.
Dio non fa nulla se prima non lo dice a qualcuno, perché se lo dice lui innesca fede nella vita, nel cuore di quella persona, e quando lui trova la fede è il canale attraverso il quale Dio opera. Dio non fa nulla senza prima averlo detto a qualcuno. Dio non fa le cose così: ah, Dio può sta facendo. No, ricordati che tutto quello che Dio fa è il risultato di qualcuno che prima ha ascoltato Dio e ha creduto in Dio e ha dichiarato la parola di Dio e ha cominciato a dichiarare: Dio farà grandi cose in questa città, Dio farà grandi cose in questa nazione. Lo credo e lo dichiaro perché? Perché Dio me lo ha detto. E quando Dio opera, ricordatevi sempre, c'è sempre la fede di qualcuno dietro. Sempre. Quando Dio agisce, c'è sempre la fede di qualcuno dietro. Quando Dio ti ha salvato, c'è sempre stata la fede di qualcuno che ha creduto nella tua salvezza. Amen?
Amen.
Voi siete in una scuola. Questa scuola è il frutto della fede di qualcuno. Qualcuno ha ascoltato Dio una volta. E ha detto, è possibile. Dio ha dato un sogno, Dio ha dato una visione. Dio ha fatto vedere persone, ragazzi che venivano da ogni parte del mondo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, Dio ha parlato. Noi ci crediamo e cominciamo a dichiararlo. Sapete qual è stata la prima reazione delle persone alle quali io ho parlato quando Dio mi ha dato la visione? Sapete qual è stata? Metti questo in un cassetto. Se è da Dio succederà. No. Se è da Dio dobbiamo muoverci. Noi dobbiamo crederlo. Oggi questa scuola non è il frutto semplicemente di qualcuno che l'ha vissuta, che l'ha ricevuta e l'ha dichiarato. Oggi questo è il frutto di qualcun altro che ha abbracciato quella parola e ci sta credendo e sta investendo su questo progetto. È iniziato da qualcuno, ma oggi continua anche grazie a qualcun altro. Perché le visioni si possono tramandare, il mandato è trasferibile. Quando Dio deve fare qualcosa, Dio prima parla. E quando Dio parla nel cuore di una persona, quella persona deve decidere se credere oppure no. E quando Dio ti parla, tu dovrai decidere se credere. Dio mette in te la parola, Dio mette in te, vi ricordate, Ebrei 11.1 ne abbiamo parlato, Dio mette in te la speranza, Dio inietta dentro di te la visione, Dio mette dentro di te il progetto. Tu dovrai decidere se credere o no. La fede è questo, la fede è credere in qualcosa che Dio mi sta dicendo. Dio mette dentro davanti a te un progetto, una visione, un sogno, una parola, un obiettivo, una meta. Dio ti dice, questa è la mia volontà. Ci credi tu? Se tu non crederai, Dio manderà questa visione a qualcun altro. Quando Reinhard Bonnke scrisse questo, fu uno shock per molti, che lui spiegò il principio del mandato e della fede. Quando Dio disse, tu non sei la prima persona alla quale io ho parlato. C'erano due prima di te che avevo chiamato. Loro hanno deciso di non credere. Quindi questo non fa di te una persona speciale, fa di te una persona disponibile. Amen?
Amen.
Dio vuole persone non perfette, Dio vuole persone abbastanza pazze da crederci. Che se Dio dice una cosa, è così. Alleluia. Il nostro obiettivo, ad esempio, per la scuola è quello di avere un posto molto più grande, la possibilità di avere un centro molto più disponibile, per avere più persone, persone che veramente una cosa ancora più grande per come Dio l'ha, per come Dio l'ha mostrata. E Dio ha bisogno di fede. Se non c'è fede, Dio non si muove. Quando Dio deve fare una qualcosa, Dio parla. Dio disse e la cosa fu. La fede produce dal nulla le cose. Dio è spirito, ha dato una parola nello spirito. Non era udibile perché nessuno lo poteva dire. E Dio disse, ma dallo Spirito è proceduto un comando e le cose che noi vediamo, tocchiamo, che noi oggi realizziamo sono il prodotto di qualcosa che sono venute dal nulla. Ma non significa che non esistevano prima. E voglio darvi una parola. Scrivete per favore queste parole. Voglio dettarvi qualcosa. Questa è una parola che proprio che Dio... No, non chiudere tutto. Per favore scrivete quello che sto per dettarvi, è un po' più lungo, però voglio che lo scriviate, che sia forte, perché desidero proprio che lo studiate. Scrivete: ciò che si vede ha preso origine da ciò che non si vede. Punto, a capo.
Preso origine da ciò che non si vede.
Ciò che si vede ha preso origine da ciò che non si vede. Punto, a capo. Ciò che si vede ha preso origine non da ciò che non esiste, ma da ciò che non si vede. Ciò che non si vede ha preso origine non da ciò che non esiste, ma da ciò che non si vede. Ciò che non si vede, scrivete, ciò che non si vede, virgola, anche se non è percettibile ai sensi umani, anche se non è percettibile ai sensi umani, virgola, esiste in Dio. Ciò che non si vede, anche se non è percettibile ai sensi umani, virgola, esiste in Dio. Punto. Tutto ciò che esiste in Dio, virgola, anche se non si vede, virgola, è più reale della sedia sulla quale sto seduto mentre scrivo queste parole. Tutto ciò che esiste in Dio, virgola, anche se non si vede, virgola, è più reale della sedia sulla quale sono seduto mentre scrivo queste parole. Punto. Questo è importante. Se Dio vuole qualcosa, quella cosa esiste già in lui da sempre. Se Dio vuole qualcosa, quella cosa esiste già in lui da sempre. Punto. Se esiste in lui, allora è reale. Se esiste in lui, allora è reale. Punto. Se esiste in lui, virgola, anche se non si vede, può diventare reale e visibile tramite la fede. Se esiste in lui, virgola, anche se non si vede, può diventare reale e visibile tramite la fede. Di che cosa parliamo qua? Di che cosa stiamo parlando? C'è una grande differenza tra realtà e verità. La realtà, quella che noi vediamo, tocchiamo, pesiamo, tutto ciò che è tangibile ai sensi umani, è il prodotto della verità. E non il contrario. Tutto è venuto all'esistenza da ciò che non si vede. Ma il fatto che non si vede non significa che non sia reale. Non si vede agli occhi naturali, ma esiste in Dio. Dio è spirito, Dio non lo vedi, ma esiste. Amen? Esiste, è reale. Ciò che non vedi ha creato ciò che vedi. Ecco perché la fede ti porta sul livello del soprannaturale, ti fa agire nel mondo dello spirito. Eh?
vivere nel mondo nel quale, dove c'è, dove esisti tu veramente. Il tuo vero io non è il tuo corpo. Quando tu morirai, quando tu ed io moriremo, è il corpo che muore, ma noi non moriremo mai. Il corpo va alla polvere, il cuore smette di battere, ma il nostro spirito non morirà. Noi siamo eterni. Amen? Comprendete cosa sto dicendo? Noi non siamo il nostro corpo, perché il nostro corpo è stato creato e finirà, andrà alla polvere, ma noi esistiamo ed esisteremo da sempre. Noi resisteremo per sempre, noi siamo eterni. Il nostro corpo va alla polvere, ma il nostro spirito non morirà mai. Comprendete? La mia vera identità non è nel corpo. La mia vera identità è nello spirito. Io sono spirito, ho un'anima e vivo in un sarcofago. Potete ridere, era una battuta. La nostra è una tenda, è un contenitore. Il corpo è un contenitore, è una cover. Ok? È una cover per qualcosa di vero che serve dentro. Questa è una cover. Noi siamo una protezione per lo spirito e l'anima. Noi siamo spirito, noi non siamo anima, noi siamo spirito. La nostra identità è il nostro spirito. Abbiamo un'anima, quindi un carattere, abbiamo una volontà, abbiamo delle emozioni, dei sentimenti e viviamo in un corpo. Quando il corpo morirà, quando il corpo morirà, il corpo muore, l'anima non avrà più motivo di esistere. Noi siamo spiriti, lui è il padre degli spiriti, dice la Bibbia, non il padre delle anime. Vogliamo anime, no, noi dobbiamo volere persone, non anime. Le persone sono spirito, anima e corpo. Il corpo è quello che vediamo, l'anima è la nostra parte emotiva, i sentimenti, ma quando questo finirà, rimarrà la nostra vera natura. Noi siamo spirito, la fede ti permette di agire nello spirito. Quando noi abbiamo un problema, noi vogliamo risolvere le cose con il corpo, controllandole con la nostra anima. Sì, devo credere, sì, ma sì, ce la faremo, non ce la faremo, è difficile, non è difficile. È la tua anima che sta cercando di controllare il tuo corpo. Ma la fede lavora nello spirito. La fede ti fa lavorare ad un livello sganciato, non è migliore, non è superiore, è un altro livello. La fede ti fa lavorare nei principi spirituali. Credo con il cuore, confesso con la bocca e io so che le cose cambiano. Tutto quello che avrai legato sulla terra sarà legato nel cielo. Tutto quello che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. Gesù ha dato dei principi spirituali sulla quale, sui quali o attraverso i quali noi dobbiamo agire. Vi faccio un esempio. Marco, guardate in Marco capitolo 4, dai, poi facciamo la nostra pausa. Facciamo lezione pomeriggio? Marco. Capitolo 4, versetto 35. Il pomeriggio andremo un po' più in profondità su questo argomento. Marco 4, 35. Credo che il battesimo lo faremo proprio stando qua fuori. Marco 4, 35. In quello stesso giorno, fattosi sera, disse a loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziati dalla folla, lo preso con loro così come egli era nella barca. Con lui c'erano altre barchette. Si scatenò una grande bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Intanto egli stava dormendo a poppa su un guanciale. Mi fermo un attimo qua. Secondo voi Gesù sapeva che sarebbe arrivata la tempesta?
Sì.
Sì o no?
Sì.
Siete sicuri di questo?
Sì.
Siete sicuri che Gesù sapeva che sarebbe arrivata la tempesta, sì o no?
Sì.
Sì o no?
Sì.
Certo che sì. Certo che sì. Domanda: perché mi devi mandare in mezzo alla tempesta? mangiamo qua, ci facciamo un bel picnic, dormiamo un po', facciamo passare la tempesta e poi andiamo, no? La tempesta era preparata per loro, in qualunque momento loro sarebbero andati dall'altra riva, si sarebbe scatenata la tempesta. Ora, c'era un motivo per il quale venne questa tempesta, ok? Egli intanto dormiva, ed essi lo svegliavano e dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Perché tanto tu non morirai mai, tu sei l'Eterno, tu sei il Figlio di Dio e non morirai mai. Ma noi sì, noi possiamo morire. Non ti importa che noi moriamo? Cosa fa Gesù? Leggete il versetto 39. Ed egli, svegliatosi, che fa? Cosa fa? Cosa? Cosa sgrida lui? Il
vento.
Il vento. E cosa fa poi dopo? Lui sgrida il vento e parla al mare. Il problema non era il mare. Anche se apparentemente il problema era il mare, perché erano le onde che riempivano la barca e la barca rischiava di girarsi. Ma il problema non era il mare, il problema era il
vento.
Il vento. Seguitemi, ragazzi. Gesù non sgrida il mare. Gesù sgrida il vento. Come fai a sgridare il vento? Il vento non lo tocchi, non lo puoi, non è una persona. Come fa? Il vento ti ascolta. Se tu parli al vento, il vento ti ascolta. Noi abbiamo addirittura, è come parlare al vento, come dire verba volant, le parole volano, è come non dire niente. No, Gesù sgrida il vento, come se avesse una persona davanti a sé. Come fai a sgridare qualcosa che non vedi? Come fai a sgridare qualcosa che non tocchi? Come fai a sgridare qualcosa che non è gestibile? Da dove parte il vento? Dove sta andando il vento? Gesù mi ha parlato in Giovanni 3, vi ricordate? Non sai da dove viene, non sai dove sta andando. Il vento è così, come fai a sgridare il vento? Lo fai soltanto se comprendi alcuni principi spirituali. Ciò che ha autorità sulla creazione è la fede. Noi abbiamo autorità e quindi parliamo. Quindi noi possiamo parlare a qualunque cosa creata, a tutto ciò che fa parte della creazione. Tu dai una parola e le cose cambiano. Riempi la tua parola di fede, che siano parole di fede, e tu parli alle cose invisibili e le cose accadono. Gesù parla, sgrida il vento e dice al mare: taci e calmati, e il vento cessò. Quando tu agisci nel mondo spirituale, con la realtà spirituale, tu ti rendi conto che tu puoi agire parlando con fede e le cose cominciano a cambiare nel mondo naturale. Gesù sgrida il vento perché è il vento la causa del fatto che il mare stava riempendo la barca. Il problema non è il problema che vedi. Il problema ha un'altra origine, un'origine invisibile. E per andare a agire nel mondo invisibile devi andare ad agire con lo stesso principio come Dio agisce. Parla la parola con fede. Se c'è qualcosa che non è chiaro, ditemelo e vi buttiamo fuori dalla scuola. No! Se c'è qualcosa di non chiaro, per favore ditelo, così noi ripetiamo. Che sono principi semplici, ma è la base della fede questa qua. Se tu hai un problema, la prima cosa che tu farai è cercare di risolvere il problema. È chiaro, hai un problema, cerchi di risolvere il problema. Ma se quel problema non è naturale, tu puoi cercare di risolverlo quanto vuoi, non è naturale, non lo puoi risolvere in maniera naturale. Se mi si rompe un cellulare, io devo portarlo in assistenza, ok? Posso anche pregare e credere in Dio per un miracolo, Ma se la macchina ti si rompe, la porti a un meccanico. Se tu ti rendi conto che il problema non è un problema naturale, quello che stai affrontando lo affronti in maniera spirituale. Il problema quindi non va affrontato in maniera naturale, quindi il problema non è il problema. Il problema non è là, il problema è là. Tutto ciò che è naturale è condizionato dal mondo spirituale. Quindi per agire e risolvere un problema, tu agisci dove è veramente la soluzione. Agisci nel mondo dello spirito mediante la tua fede, quindi credi col cuore, dichiari con la bocca e la parola risolve il problema. Scetale, si è risolto così, all'improvviso. Perché? Perché se un problema è spirituale non lo puoi andare a risolvere in maniera spirituale, in maniera naturale. La donna dal flusso di sangue, vi ricordate? Ve lo ricordate? Aveva speso tutti i suoi soldi ed era stata da tutti i suoi medici e la sua condizione non solo non era cambiata ma era peggiorata, quindi aveva speso soldi, fatto chilometri per diventare cosa? Ancora più malata. La soluzione qual era? Un miracolo. Se solo tocco il lembo della sua veste, io sarò guarita. Dopo 12 anni ha speso tutti i suoi soldi, si è fatto un sacco di viaggi, era addirittura peggiorata e qual era la soluzione? La potenza dello Spirito Santo. Gesù ha detto, virtù, io ho sentito una cosa uscire da me. Qualcuno mi ha toccato e mi ha toccato con fede, ho sentito una potenza che è uscita da me, bastava semplicemente un tocco nella veste di Gesù. Ah! Miracolo, guarita dopo 12 anni. Quale grande medico ha risolto quel problema? Niente. Gesù ha detto la tua fede ti ha guarito. La potenza era lì da sempre, ma un tocco di fede ha fatto la differenza. È come una batteria della macchina messa là dentro la macchina da anni ed è sempre là. Ma perché non si accende? Ma perché non si accende? No, qualcuno ha avuto l'ardire di poter dire magari è meglio se colleghiamo i cavi. Ed è là, la potenza era là, qualcuno ha collegato i cavi, ta, la scintilla. Ed è là, la potenza di Dio è sempre disponibile e messa a disposizione per tutti coloro che credono. un semplice tocco. Il centurione va da Gesù e gli dice, oh, un mio servo lì a casa che sta soffrendo, puoi fare qualcosa? Gesù ha detto, io verrò e lo guarirò. Il centurione ha detto, non c'è bisogno che vieni. E molti pensano quanto era umile. Non è una questione di umiltà. Il centurione capiva dei principi, lui agiva su dei principi che comprendeva, diceva, se il mio Signore mi dice qualcosa, mi dà una parola, io la eseguo, e se io che ho delle persone sotto di me gli dico qualcosa, loro la devono fare. Non c'è bisogno che tu ti fai chilometri per venire a casa mia, di soltanto una parola il mio servo sarà guarito. Qualcuno gli disse a Gesù, vieni a imporre le mani su mia figlia. Non è un problema della parola, dell'imposizione, è una questione di fede, comprendete? Gesù ha guarito imponendo le mani, Gesù ha guarito toccando le persone, Gesù ha guarito semplicemente con la parola, o con la parola, con l'imposizione delle mani, o con un calcio nel sedere. L'importante è avere fede in quello che Dio fa. E Gesù disse, non ho mai trovato neanche in Israele una così grande fede, vai, il tuo servo è guarito. La tua fede è quella che fa la differenza. Tu credi che Dio lo fa attraverso la parola? Ok. Tu credi che Dio lo fa attraverso l'imposizione delle mani? Ok. Tu credi attraverso il fatto che Dio lo fa se tu ti metti a testa sotto il piede all'aria? Dio lo fa in quel modo. Se tu ci credi, quello che tu credi, tu riceverai. Quello che tu non credi è quello che non riceverai. Comprendete che la fede ti permette di agire su un mondo che non è superiore al naturale, no, è un mondo, è diverso, sono due parallele, una va in una direzione, una va in un'altra, però questa parallela è quella che influisce sul mondo naturale. Noi dobbiamo imparare ad agire nel mondo dello spirito, lì dove dov'è la nostra identità, non dov'è il nostro corpo, dov'è il nostro spirito. La Bibbia dice che siamo seduti dove? Nei? Mi sembrate un po' abbioccati, la pioggia. Noi siamo seduti dove? Nei? Ed è da lì che dobbiamo agire, non dai mondi terrestri, dai luoghi terrestri, dai luoghi celesti. Ed è da lì che noi agiamo con fede, è da lì che noi prendiamo autorità, è da lì che rilasciamo parola, è da lì che facciamo i nostri decreti, perché noi siamo re e siamo sacerdoti. E la fede non è dichiarare continuamente la parola. Quante parole ha avuto Dio bisogno per creare la luce? Quante volte lo ha dichiarato? Ditemi, quante volte?
Una.
Vedete? Ascoltate questo. Più cresciamo nella fede, più brevi saranno le nostre preghiere. Più è lunga la nostra preghiera, più stiamo dimostrando che non abbiamo fede. È come se io dicessi in questo momento a Ricky, ma lo va a prendere un bicchiere d'acqua? Se io glielo ripeto 100 volte, Ricky mi guarda e dice: perché sei strano? Perché me lo ripeti? Basta una sola volta. Ricky, me lo va a prendere un bicchiere d'acqua? Ricky, me lo vai a prendere un bicchiere d'acqua? Ora però, ho sete. No, vai, ora. Vedi, il discorso è nella... Siamo seri, non siamo seri, ma lo sta dicendo, perché noi siamo così con Dio. Noi ripetiamo le cose perché noi abbiamo bisogno di ripeterle. Perché noi diciamo, nel nome di Gesù, no, perché sei guarito, no, Padre, ti prego, guarisci, nel nome di... Quante volte utilizziamo il nome di Gesù? Fateci caso, quante volte usiamo il nome di Gesù? Perché? Perché non ci crediamo la prima volta che l'abbiamo utilizzato. Perché se ci credessimo veramente, di solo una parola. Solo una. Quando tu hai bisogno di una cosa, chiedila una volta. Ma quando la chiedi, chiedila con fede. Gesù ha detto, tutte le cose che voi domandate credendo, che domandate al Padre, credete di riceverle e voi le otterrete. Voi le otterrete non quando le chiedete, ma quando credete di riceverle. Noi abbiamo separato il chiedere dal credere. E stiamo sempre là a chiedere. E pensiamo che quella sia fede. No, Gesù ha detto, tutte le cose che voi chiedete, credete di averle già ricevute e voi le otterrete. Dio non risponde alle preghiere, Dio risponde alla fede che c'è nelle preghiere. Dio non te le dà le cose perché gliele stai chiedendo, ma perché le stai credendo mentre gliele chiedi. È chiaro il concetto? Dio risponde alla fede, non ai nostri sforzi. Il chiedere è uno sforzo umano, il credere è un riposo divino. Ebrei 4:2 dice, con questo concludiamo, noi che abbiamo creduto siamo entrati dove? Nel? Noi che abbiamo creduto siamo entrati nel?
Riposo.
Perché nel riposo? Io riposo perché so che lui si prende cura di me. Glielo chiedo una volta. Se non lo vedo, non lo chiedo più. Io so quando glielo ho chiesto. Gli ho chiesto una volta, ma glielo ho chiesto con fede. Ecco perché è importante, ragazzi. A volte è meglio non parlare. È meglio non chiedere. Fallo solo quando hai fede. Alcuni ti insegneranno anche in maniera diversa, cioè chiedi finché non lo chiedi con fede. E ti dico, non sprecare il fiato, non avere neanche bisogno di dover dimostrare qualcosa a qualcuno, ma quando lo chiedi, chiedilo una volta, ma chiedilo sapendo che lì, prima Giovanni, capitolo 5, versetto 14 e 15, questa è la fiducia che abbiamo davanti a lui. Se chiediamo qualcosa in accordo alla sua volontà, noi sappiamo che egli ci ascolta. E se sappiamo che egli ci ascolta, sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. C'è scritto nella Bibbia. Prima Giovanni 5, versetti 14 e 15. Se tu sai che lui ti ascolta, due parole dette con fede, e tu sai. Se dice ho pregato ieri, ancora non ho visto il frutto, non devi chiedere di nuovo se hai avuto fede, che quello che lui, che tu hai chiesto, lui l'ha ascoltato. Devi semplicemente ringraziare. Il ringraziamento è il linguaggio della fede. Ed è ciò che ti fa uscire dall'ansia. Non siate in ansietà di cosa alcuna, ma in tutte le cose, tutte le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, supplica, cioè tu chiedi, a volte stai là, devi piangere, ti tagli tutto quanto, ti frusti, scippi di capire, fai quello che vuoi, ma non ti dimenticare di chiudere la cosa. Prega, se vuoi supplica, ma non dimenticarti alla fine di fare la cosa più importante. Ringrazia. Perché il ringraziamento è la dimostrazione che quello che hai chiesto in preghiera o anche con supplica, lui te lo dà.
Ma quindi non è supplica, non sarebbe il fatto anche di chiedere. Perché questo è anche quello che capire, no? Quando uno chiede lo dice solo una volta. Ma qua quando dici, quando intendi supplica?
La supplica, secondo quello che è l'insegnamento dell'antico patto, perché dobbiamo comprendere la cultura ebraica era questa. Cos'erano le suppliche? Le suppliche erano le richieste fatte ripiene di emotività. Cioè, se c'è una situazione molto drammatica, cioè hai un figlio malato, una situazione drammatica, cose proprio che ti prendono, non è che il piangere o il disperarsi, ah vabbè quello sta piangendo allora non ha fede, oppure stare lì a gridare a Dio e a battere i pugni nei muri, cioè c'è la nostra parte emotiva in quello che noi stiamo facendo e non è questo il problema davanti a Dio, non è questo per Dio, il problema non è se tu piangi, se tu ti disperi, se ti strappi i capelli, sei lì, non è questo, perché quando ci sono cose importanti, padre sai ho bisogno di 50 euro, mi devo comprare devo farmi la ricarica del cellulare, no, quando poi vai a trattare cose importanti, che hai un figlio malato, una situazione magari disperata di un lavoro dove ti hanno licenziato e ti stanno buttando fuori di casa, hai delle situazioni veramente drammatiche dove veramente ci vuole fede, noi non possiamo negare che la nostra richiesta, che la nostra preghiera è, può essere spinta anche a livello emotivo, possiamo essere coinvolti, cioè io ci sono situazioni dove prego per delle situazioni dove piango davanti a Dio. La fede non ti rende insensibile, non ti fa no, grazie Padre nel nome di Gesù. La fede non è tecnica, la fede non elimina le emozioni o i sentimenti. Se stai pregando perché hai il desiderio di trovare una donna, quando tu preghi, non è che sei, Dio solo sa se tu stai soffrendo nelle tentazioni, se hai bisogno veramente di amare, di sentirti amato. Quindi noi preghiamo per le cose e quando noi preghiamo, noi ci mettiamo tutto il nostro pathos, tutta la nostra anima. Ricordate Gesù nel giardino di Getsemani? Disse ai suoi discepoli, per favore rimanete qui e vegliate con me, perché la mia anima è afflitta da una tristezza mortale, dice, e buttatosi a terra, si ci andò avanti con il cammino di sabato e si buttò con un tiro di sasso e si buttò con la faccia a terra dicendo, padre, se è possibile fa che questa ora passi da me. Cioè usare la fede non significa che tu stai lì due secondi, fai la tua richiesta e te ne vai. Tu puoi stare un'ora a pregare, due ore, tre ore. Cioè la nostra emozione, il nostro sentimento è lì. Ciò che fa la differenza è come concludi le cose, non tutto quello che hai per arrivare, tutto quello che succede mentre arrivi alla conclusione. Che se stai pregando per la ricarica di un cellulare, penso che sia diverso di coinvolgimento emotivo se hai un figlio che è in sala di rianimazione che ti hanno detto che sta per morire. Usare fede per trovare al più presto un distributore di benzina è diverso dal fatto di avere fede per trovare un posto di lavoro perché ti stanno buttando fuori di casa. È chiaro che il coinvolgimento emotivo è diverso. La risposta da parte di Dio non è diversa, perché Dio, come per guarire un mal di testa, lo fa sparire un cancro, perché è già tutto compiuto, è già tutto in Cristo. Dio non si muove a livello emotivo nelle risposte. Siamo noi, siamo esseri umani, abbiamo un corpo, abbiamo un'anima, ma la fede ci aiuta a non a non provare emozioni, ma a vivere al di sopra delle emozioni. Cioè, io in questo momento sento il cuore dilaniato, sto morendo, perché vedere un figlio morire, dice, preferisco morire io, non mio figlio. Il coinvolgimento emotivo è mostruoso, ma la fede ti fa vivere al di sopra della realtà, la fede ti fa vivere nella verità. La verità è Dio opererà e farà un miracolo. E anche se hai fede, ma hai tuo figlio in ospedale, qualcuno ti chiede come stai. Gloria a Dio, con il Signore tutto bene. No, si vede il dolore e quello che stai vivendo nella tua anima. Però ciò che farà la differenza è se la tua fede ti fa vivere al di sopra. Cioè, in questo momento sono morto nell'anima, ma io so che il mio Dio opererà e Lui non mi lascerà così. Comprendete? Avere fede non significa non avere più emozioni. Avere fede significa vivere al di sopra o indipendentemente dalle emozioni. Non significa non averle. Dio sa se tu stai soffrendo per le cose che stai chiedendo. E per Dio non è un problema. Ok? E chi ti dice, no, però non hai fede, non ti devi preoccupare, non essere triste. Fagli una pernacchia a quella persona. Fagli una pernacchia santa. Santa. Sono persone che sono stupide, persone che non più. Non parlare, non neanche gli rispondere, non gli dare conto. Sono persone che non gli devi dire, non devono esistere in quel momento. Ok? La fede ti aiuta a vivere nel soprannaturale. Non significa non avere paura e non avere ansia e non avere. La fede significa il saper dominare su queste cose. Il saper vivere dominando queste cose. Mentre tu credi, ci saranno dei pensieri che verranno a te e ti diranno sì, ora vedi che Dio ti risponde, no, tuo figlio morirà, no, là non si risolverà, quella situazione economica ti porterà al fallimento. Ma non significa non avere questi tipi di pensieri, questi tipi di paure. La fede è, ti fa reagire su quella situazione e ti dice no, io vedrò la gloria di Dio. La fede ti porterà a parlare da solo, molto spesso. Gente ti vedrà parlare da solo. Perché? Perché le battaglie non sono quelle che vedi, le battaglie sono tutti i pensieri che arrivano, tutto il bombardamento che arriva nella mente, no? E tu là devi reagire, devi mantenerti nella fede, perché devi mantenerti nel riposo. Io so che papà interverrà. Non è ripetere la richiesta, è il dichiarare invece che la tua richiesta è stata già provveduta da Dio, che la risposta c'è già. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Preghiamo un attimo e ringraziamo Dio per questo. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore, grazie per come ti prendi cura di noi, perché sei il nostro papà e sei un padre meraviglioso, sei il miglior padre che esista. Noi ti ringraziamo papà, ti ringraziamo per come parli nella nostra vita, per come ogni tua parola tende a rassicurarci. Ogni tua parola e ogni tua rivelazione serve a costruire sempre di più la nostra fede basata sul fatto che tu sei nostro Padre e che ti prendi cura di noi. Grazie con tutto il cuore, papà, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Gloria a Dio.